Andiamo a parlare di dati, appunto, andiamo a parlare di intelligenza artificiale applicata alla guerra e nello specifico al conflitto in fase di preparazione nel quadrante Indo-Pacifico. Con un'enorme frequenza, probabilmente anche assillante e ridondante all'interno di questo spazio, parliamo dello scenario Indo-Pacifico, di quel conflitto tra poli geotecnologici militari, ovvero quello, diciamo, a guida statunitense e quello cinese. Un conflitto che tra questo fenomeno osservabile e spesso ridotto a quella dimensione banale della guerra commerciale, in realtà si snoda attraverso programmi di produzione di apparati bellici, di sistemi d'arma autonomi, di competizione sul primato dell'intelligenza artificiale. Un fenomeno all'interno di questo scenario che mi pare molto importante da osservare riguarda una abbastanza recente esercitazione che si chiama Project Convergence Capstone 4, che si è tenuta dal 23 febbraio al 20 marzo 2024 a Camp Pendleton e a Fort Irwin, due località militarizzate nel sud della California. Due località dove sperimentare gli scenari di guerra a forte integrazione di elementi, diciamo, multilivello di intelligenza artificiale direttamente in uno scenario che si affaccia sull'Oceano Pacifico, anche se ovviamente non sul quadrante del mare cinese del sud, non a Taiwan, non nel specchio di mare tra Cina e Oceania, ma comunque simulando uno scenario costiero e operazioni che dal mare e dal cielo si snodano in scenari urbani. E appunto Capstone 4 è l'evoluzione di una serie di esercitazioni peculiare per diversi aspetti. Partiamo da il primo, il dato tecnico. Uno degli obiettivi di questa esercitazione è che riguarda proprio la trasmissione, la raccolta e la trasmissione di dati multisensoriali e interforze, quindi dati elaborati da satelliti, da sensori ottici, termici, radar, LIDAR, quindi radar, diciamo, basati su raggi laser e via dicendo, raccolta e trasmissione di questi dati interforze, ovvero all'interno di apparati militari che non fanno parte tutti di un'unica alleanza tecnomilitare. Dati utili sia per produrre, per elaborare e produrre scenari, scenari tattici, sia per identificare direttamente bersagli attraverso sistemi decisionali basati su intelligenza artificiale. Per capire la rilevanza di questa esercitazione Project Convergence Capstone 4, svoltasi appunto in California, intanto può essere interessante osservare quali siano le aziende coinvolte, giusto per citare due rilevanti e probabilmente in parte più conosciute. Una è Anduril Systems, intelligenze artificiali tattiche, strumenti appunto di interfaccia tra centrali di comando e scenario in cui si sviluppano i conflitti, basata su elaborazione da intelligenza artificiale dello spostamento delle truppe nemiche, delle ipotesi di scenario tattico da mettere in campo. Quindi intelligenze artificiali decisionali su un piano tattico. L'altra azienda famosa è Ghost Robotics. Ghost Robotics, che ha sostituito, diciamo, Boston Dynamics nelle tecnologie di quadrupedi per l'esercito statunitense e non solo. Ghost Robotics, per intenderci, è quella che produce i cosiddetti, probabilmente in modo molto improprio, robot cani o robot muli, tutti tentativi di biologicizzare, di attribuzione zoomorfica di forma a robot quadrupedi. I cani robot, appunto, i quadrupedi robot di Ghost Robotics vengono utilizzati sia per il trasporto, appunto, nella funzione che una volta era deputata nelle guerre, diciamo, precontemporanee, premeccanizzate ai muli, quindi trasporto di pezzi di artiglieria da assemblare, via dicendo, ma i quadrupedi di Ghost Robotics possono montare anche sistemi d'arma. Un altro dato interessante, oltre a questo delle funzioni, su cui tornerei poi, sulle, diciamo, elementi tecnici, un dato interessante riguarda anche, appunto, le alleanze militari e gli apparati di integrazione militare. Project Convergence, Capstone 4, Capstone è la pietra di volta, ha riunito oltre 4.000 militari e personale civile provenienti da dove? Provenienti da Australia, Canada, Francia, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Alcuni di questi paesi fanno parte di un altro trattato di cooperazione militare, che è il patto AUKUS, ovvero Australia, UK, US. Il patto AUKUS è un'alleanza militare geostrategica che si occupa proprio di monitoraggio e intervento all'interno dello scenario Indo-Pacifico in chiave esplicitamente anticinese. Il coinvolgimento di Francia e Giappone, Giappone ha già delle forme di cooperazione e integrazione con AUKUS, la Francia è stata coinvolta molto probabilmente in chiave anticinese per ribadire la sua presenza coloniale nel Pacifico, anche forse per aggiustare degli attriti che si erano generati con l'approvvigionamento di sommergibili da aziende non francesi e la rottura di un contratto, appunto, con un'azienda di sottomarini nucleari francesi all'interno del patto AUKUS. Comunque, il dato interessante è che Australia, Giappone e Nuova Zelanda non fanno parte della NATO. Australia fa parte di, appunto, AUKUS. In questo caso quello che si va a sperimentare, questa esercitazione, è un'integrazione tra pezzi di apparato NATO e pezzi di apparato AUKUS. Un altro dato interessante è che questa integrazione non si ferma alla dimensione di alleanze militari, ma riguarda anche l'integrazione di sistemi d'arma. Per esempio, vi consiglio di cercare delle immagini, delle fotografie che sono diffuse come elemento di propaganda militare, come elemento di deterrenza nei confronti della, o di provocazione, comunque sicuramente producono entrambi i fenomeni, producono anche evidentemente questa escalation nella competizione tecnomilitare tra Stati Uniti e Cina. Nello specifico, appunto, una fotografia molto interessante che potete trovare online riguarda un sistema d'arma sperimentato all'interno di questo scenario, o meglio l'integrazione tra sistemi d'arma. Vediamo, appunto, come un apparato che si chiama R600, prodotto dalla Electro Optic Systems EOS, che è un'azienda australiana. Ecco, questo R600, che è una torretta con sensori, quindi telecamere, sensori di vario genere per raccogliere dati, questa torretta monta un cannone e questo R600 può operare sia in modalità controllata da remoto, quindi con un operatore militare che con un joystick muove questa torretta, sia in modalità completamente autonoma, quindi riconoscimento autonomo dei bersagli. L'integrazione avviene perché questo strumento prodotto dalla EOS australiana, Electro Optic System, questo R600 viene montato su un UGV, un Unmanned Ground Vehicle, quindi un drone terrestre a 8 ruote statunitense. All'interno di questa esercitazione il drone terrestre statunitense a 8 ruote è stato pilotato da remoto. Quindi un umano guida la macchina con il telecomando, il cannone R600, che tra l'altro ha diverse configurazioni, può montare un cannone, può montare una mitragliatrice, può montare missili anticarro e via dicendo. Ecco, il cannone R600 all'interno di questa esercitazione invece ha raccolto immagini e identificato autonomamente i bersagli. Quindi è un sistema d'arma che può identificare bersagli, sparare e uccidere senza bisogno di umani. Come dicevamo, senza soffermarci come sempre sui sistemi d'arma autonomi, sui killer robots o sui diversi gradi di integrazione o sottrazione di umani dal circuito decisionale, un altro pezzo interessante riguarda proprio l'integrazione di un sistema d'arma australiano montato su un veicolo statunitense. Quindi qualcosa che ci descrive l'assetto militare, l'alleanza militare tra paesi extra NATO e NATO, che si verifica anche su un piano tecnico di integrazione tra sistemi d'arma. Sempre a questo proposito, un altro partecipante extra NATO a Capstone 4 è il Giappone. E vediamo però come da un lato ci sia la proposta per l'insediamento di un possibile ufficio di collegamento NATO in Giappone, ma come, restando all'interno dell'integrazione di sistemi militari, l'apparato tecno-militare giapponese è già incluso, è già integrato all'interno dell'apparato tecno-militare NATO. Basti pensare alla produzione dei caccia, dei jet fighter Tempest, a cui partecipa anche l'Italia. E tra l'altro questi caccia Tempest sono progettati per i cosiddetti dogfight, per i duelli aerei basati su intelligenza artificiale. Quindi è prevista la presenza di personale umano a bordo, non è un drone puro, ma non è neanche un aereo con un aumento della governabilità basato su intelligenza artificiale. In alcune situazioni è previsto che l'intelligenza artificiale agisca in autonomia all'interno dei duelli aerei. E ricordiamo che il confronto tra intelligenze artificiali, diciamo NATO, diciamo statunitensi e cinesi, negli ultimi anni si è verificato a colpi di simulazioni di dogfight, di simulazioni di duelli aerei, con una cadenza abbastanza regolare. Vengono pubblicati dai diversi apparati militari, appunto statunitensi e cinesi, dichiarazioni del genere: la nostra intelligenza artificiale è riuscita a sconfiggere 4 aerei all'interno di una simulazione di combattimento. Risposta: la nostra è riuscita a distruggerne 8. Ecco, rendiamoci conto del livello, ma rendiamoci anche conto della rilevanza che l'intelligenza artificiale assume nella moltiplicazione del potere militare. Oh. E diciamo che rispetto alle tecnologie prettamente industriali che coinvolgevano le acciaierie e via dicendo, che coinvolgevano sicuramente anche l'ingegneria e in quel caso l'accademia, l'accelerazione e diciamo la centratura della competizione, quindi della produzione di un arsenale offensivo o anche solo deterrente tra grandi potenze geotecnologiche, basato su intelligenza artificiale, coinvolge, produce evidentemente l'arruolamento dell'apparato accademico in modo molto forte. Un arruolamento all'interno del quale non è detto che una persona si renda immediatamente conto di stare collaborando alla costruzione di un algoritmo funzionale allo sterminio o alla applicazione semplicemente in ambito militare. Questo arruolamento di massa entra a far parte proprio di questo processo di moltiplicazione, entra a far parte di questo processo di anche reazione al grosso problema della demografia in ambito militare. Se vogliamo, la guerra in Ucraina, questa guerra che fin da subito ha assunto una dimensione di vetrina e di sperimentazione all'interno di un contesto sostanzialmente simmetrico dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica degli apparati militari coinvolti, ha introdotto l'elemento dell'intelligenza artificiale, l'elemento dei droni, per la prima volta in un contesto appunto simmetrico. Ma la simmetria si riduce esclusivamente al potenziale tecnomilitare, non certo al potenziale demografico. La popolazione arruolabile, la carne da cannone russa è superiore quantitativamente a quella ucraina. Questo elemento ha amplificato un fenomeno di cui abbiamo già parlato, mi pare, in altre occasioni, che è quello del concetto, diciamo, di safe war, di guerra sicura, di guerra che non produca un forte impatto sulle perdite di dei propri umani, ma che allo stesso tempo non dipenda eccessivamente dalla propria demografia, perché è una popolazione che tende alla senilità. Diciamo la forte senilizzazione delle società occidentali, il calo della natalità, tutto questo ha un impatto ovviamente anche sull'apparato militare. Ed ecco che appunto la cosiddetta safe war si traduce in progetti come Replicator, come la costruzione di migliaia e migliaia e migliaia di droni da produrre serialmente, e droni da in grado di essere convertiti facilmente in base allo scenario di applicazione. E tutto quello che afferisce ai cosiddetti killer robots, ai cosiddetti sistemi d'arma autonomi. Ecco, tornando molto banalmente a quanto si diceva sull'integrazione, uno degli imperativi della NATO è l'interoperabilità. Uno dei modi attraverso i quali si fondano le alleanze militari è l'interoperabilità e l'integrazione di sistemi d'arma di diverso genere. In questo caso abbiamo visto appunto all'interno di questa esercitazione sul Pacifico, seppur in California, un'esercitazione evidentemente calibrata su un ipotetico scontro militare con la Cina. Ecco, abbiamo visto come in quel caso l'integrazione tra apparati militari diversi si sia verificata, per esempio, non solo con le centrali di comando, ma anche e con la trasmissione di dati e via dicendo, ma anche appunto con questo esempio che vi ho portato di una torretta, di un sistema d'arma decisionale basato su torretta e sensori da montare su australiano, da montare su un drone statunitense, su un drone terrestre statunitense. Uno degli elementi di verificabilità molto, molto più banale, molto meno complesso, è semplicemente il fatto che la NATO, una delle prime trasformazioni tecniche che ha introdotto, è il calibro delle munizioni. Il calibro ancora in vigore, il 7,62 NATO, è stato introdotto per i fucili di tutti gli eserciti della NATO nel 1954. Queste nuove esercitazioni si fondano sulla integrazione e interoperabilità di strutture molto più complesse rispetto alla cartuccia di un fucile. Stiamo parlando di trasmissione dati, di infrastrutture di cosiddetto command and control e di prevenzione di possibili attacchi e di interruzione della catena di comando, la cosiddetta command and control warfare, la distruzione appunto della catena di comando come elemento tattico da mettere in campo. Capstone 4 si è basata proprio su questi elementi. Vi consiglio nuovamente di andare a cercarvi qualche immagine, perché sono veramente significative, e per chi ancora non fosse particolarmente attento o attenta all'evoluzione dell'apparato bellico, alla sua preparazione e al coinvolgimento sempre più centrale dell'intelligenza artificiale, con un po' di immagini potrà avere un'efficace restituzione, un efficace polso della contemporaneità.